Di nuovo in diretta su TV Radio, entriamo nella seconda ora di Maracà, ore 14.05, sempre Lucio Marinucci qui in studio, cambia però il modulo, passiamo all'attacco a due, c'è Francesco Tringali accanto a me, ciao,
ciao
Francesco.
Ciao Lucio, buon pomeriggio a tutti, ben ritrovato.
Pomeriggio con tanti temi, abbiamo detto, perché oggi si gioca, ma perché ieri ci sono stati dei risultati. Prima abbiamo sentito il direttore Marco Piccari che ha lanciato magari anche qualche sondaggio, la Juventus che vince questa partita rocambolesca contro l'Ipsia, l'Atalanta che batte 3-0 agilmente, relativamente in maniera agile, lo Shakhtar Donetsk e il Bologna che perde 2-0 ad Anfield Road a testa alta.
È stato un buon mercoledì, perché a prescindere poi dai risultati e di quello che è stata insomma, nello specifico il risultato del Bologna, comunque andar lì a giocarsela contro una squadra così attrezzata come il Liverpool, insomma è uscito assolutamente a testa alta il Bologna, che adesso dovrà cominciare insomma a fare un percorso diverso in Champions League. Sappiamo che non possiamo chiedere alla squadra d'italiano chissà che cosa in Europa, però sicuramente l'importante è recuperare un po' più di terreno in campionato, perché quello secondo me è fondamentalmente l'obiettivo in questo periodo, ancora prima della sosta.
Assolutamente, intanto per parlare anche un po', riassumere quello che è successo ieri nelle tre partite di Champions League, ce l'abbiamo in diretta con noi il direttore Xavier Iacobelli. Direttore, buon pomeriggio.
Ciao, ben direttore.
Ritrovato.
Buon pomeriggio a voi e buon pomeriggio agli ascoltatori.
Stavamo parlando chiaramente delle Champions League, delle tre partite, delle due vittorie della Juventus e dell'Atalanta, la sconfitta comunque a testa alta del Bologna. Andiamo un po' in ordine. Partiamo forse da quello che è stato il tema principale, una Juventus che vince 3-2 contro l'Lipsia in un campo complicato, una squadra ancora imbattuta in Bundesliga, con l'uomo in meno. Insomma, direttore, è stata una vittoria delle idee, del coraggio e probabilmente, anzi sicuramente meritata e non a frutto del caso.
Assolutamente no, è un'impresa che riporti alla memoria la Juventus dei tempi d'oro. Un'impresa che ha visto la formazione di Thiago Motta imporsi grazie al suo gioco, che non ha esitato a continuare a fare nonostante per due volte sia passata in svantaggio, nonostante un rigore evidente negatole, nonostante purtroppo i due infortuni, quello più grave di Bremer che abbiamo appreso poco fa, ha riportato la rottura del crociato e purtroppo per almeno 6 mesi sarà indisponibile, così come si era infortunato subito dopo Nico Gonzalez. È una squadra, quella bianconera, che proprio in questa circostanza ha dato l'impressione di aver impresso una svolta al suo presente e al suo futuro, perché quando si vincono partite di questa caratura contro avversari di questo valore in Champions League in questo modo, significa avere consapevolezza crescente delle proprie possibilità, dei propri mezzi e dei propri limiti che la Juventus si diverte a spostare sempre più in là. Quindi davvero è stata un'impresa che ha onorato la Juventus e ha onorato il calcio italiano in Europa.
Sì, importante, Francesco. Tra l'altro l'Ipsia, lo dicevamo prima, non è sicuramente tra le primissime della Champions League Europa, ma è una buona squadra e ha dimostrato di avere dei futuri.
Non solo questo, Lucio, il fatto di trovarsi comunque in 10 sotto di un gol, il fatto di aver perso il tuo difensore, di essersi giocato due slot subito.
E poi un altro forzato con il
rosso
a Di Gregorio.
Ti ritrovi sotto in uno stadio del genere, comunque in trasferta, comunque una squadra con molto giovane, riesci non solo a recuperarla, addirittura andarla a vincere. E poi la cosa che volevo sottolineare insieme al direttore è l'atteggiamento di squadra, tutti a volersi prendere questa vittoria che insomma può svoltare adesso il percorso, perché già hai 6 punti e questa, al di là del risultato maturato con quella che possiamo definire anche un po' un'impresa per come è nata, ma col direttore volevo sottolineare proprio questo aspetto di squadra, che è questo volto di squadra che la Juventus ha mostrato soprattutto nel finale, perché non difendeva soltanto il portiere, i miracoli paradossalmente non sono stati di Perin ma sono stati specialmente, penso, ai due salvataggi di Kalulu, direttore.
Certo. Sì, assolutamente. Intanto però, direttore, prima di darle la parola, ce l'abbiamo in collegamento con noi, ci ha raggiunto anche Mario Mattioli, ben ritrovato Mario, buon pomeriggio.
Ciao Mario.
Buongiorno a tutti, buongiorno Xavier.
Stiamo parlando chiaramente della Champions League, stiamo partendo dalla Juventus. Direttore, a lei la parola, c'è stata anche quell'esultanza emblematica, rabbiosa di Thiago Motta con tutto il gruppo, che forse rappresenta proprio quello che stava dicendo prima Francesco.
Beh, ma questo era e rimane.
Mario, un attimo, direttore.
Prego, Mario, prego.
Vai Mario, vai Mario.
No, beh, questo rappresenta uno degli obiettivi comunque di questa nuova Juventus, nuova in tutto, per cui è un obiettivo che pian piano si è visto anche nelle settimane scorse, nelle partite anche non finite in maniera brillante, senza reti, però questo spirito di ritrovata juventinità si cominciava a intravedere, e ieri finalmente ho visto la Juve che conosco da quando sono nato, che conosceva mio padre, mio nonno e mio bisnonno, tutti juventini. Questo è lo spirito della Juve. Poi vi sono state delle individualità che hanno portato chiaramente a un risultato straordinario, vi sono state delle prestazioni di livello superiore, a cominciare da Vlahovic, ma anche gli altri, anche con Seisao quando è entrato ha fatto il suo, Fagioli nessuno ne parla, ma ragazzi ieri ha fatto una partita da centrocampista consumato, per cui sarebbe tutti da nominare. Mi dispiace per Bremer, che ahimè potrebbe avere anche chiuso qua la stagione, e per la Juventus, oltre al dispiacere per il ragazzo, per il giocatore, persona molto a posto in questo panorama calcistico nazionale e internazionale, oltre che per l'uomo c'è, cioè per il giocatore. La Juventus perde uno dei fulcri della difesa e viene a mancare un qualcosa di importante.
E quello sarà un tema importante. Poi c'è anche la situazione legata a Milik, al ruolo di vice Vlahovic. Però direttore, vengo anche da lei su quella che è stata la risposta di squadra della Juventus.
Ma è una risposta di squadra che affonda le radici nella chiarezza di idee del suo allenatore, perché abbiamo visto sin da precampionato e poi nelle prime 6 giornate del massimo torneo e poi in queste 2 partite di Champions League quanto Thiago Motta, penso che Thiago Motta non contempli un posto fisso assicurato a chi che sia, ma invece una valutazione giorno per giorno delle condizioni di forma dei giocatori a sua disposizione, non guardando in faccia nessuno. Credo che il caso scuola sia quello di Danilo, così come lo stesso Douglas Luiz, particolarmente sfortunato perché più fuori che dentro al momento della squadra titolare, entra in campo e procura il rigore accidentalmente a favore dei tedeschi. Ciò detto, è importante anche la valorizzazione che Thiago Motta sta perseguendo dei giovani cresciuti nella next gen, perché andare a Lipsia in casa del Red Bull inserendo come titolare Savona, che è soltanto agli inizi della sua carriera ai massimi livelli, significa essere confortato dalla condizione di forma di questo giovanissimo ragazzo e soprattutto avere molta fiducia in questo ragazzo, e credo che tutto questo poi determini all'interno del gruppo una consapevolezza delle scelte che il tecnico fa sulla base della condizione di forma, senza privilegi né favoritismi né altro, e questo è cemento per la costruzione di una squadra sempre più solida, che in 10 contro 11 ha reagito come ha reagito e ha addirittura vinto una partita che aveva rischiato di perdere.
Sì,
chiudiamo soltanto, Lucio, il capitolo Juventus soltanto con questa news che riporta su tuttomercatoweb.com il direttore Niccolò Ceccarini, perché la Juve non metterà mano al mercato degli svincolati, quindi si attenderà gennaio eventualmente per andare su un difensore centrale che possa sostituire così Bremer, considerando poi che i mesi probabilmente sono più 7/8 che 6, perché poi il recupero in questo tipo di infortuni è sempre e spesso molto lungo, quindi la stagione è veramente compromessa e la Juve andrà nel mercato di gennaio e quindi non metterà mano agli svincolati.
E beh, c'è sempre un Danilo a disposizione, comunque non dimentichiamolo, Danilo fino a questo momento in pratica non ha giocato, ma non è propriamente, è un seconda fila, è un giocatore nel gruppo, come ha dimostrato Thiago Motta, di considerare tutti sullo stesso livello. Danilo ne sappiamo il valore, per cui sotto questo aspetto si può stare tranquilli, solo che manca Bremer è un giocatore, un muro, una muraglia contro la quale sbattevi e ti facevi anche male. Purtroppo è andata così, ma è il calcio, lo sport, succede questo, per cui...
Chiaro.
Ah, ragazzi, volevo chiedere anche a Xavier...
Vai Mario.
Vai Mario.
Il tunnel che ha fatto con Seisao prima del gol in aria. Ne vogliamo parlare?
Un gioco di prestigio.
Non vedevo un'azione di questo genere. tunnel e gol in area.
Direttore.
No? Ma sai Mario, noi questo giocatore, che vorrei ricordarlo, ha soltanto 21 anni, ne compirà 22 il 14 di dicembre. È un giocatore che si era messo già in mostra in occasione dell'ultimo europeo, e peraltro il calcio è davvero, si diverte davvero a creare questi incroci beffardi. Sarebbe dovuto essere un punto di forza dell'Lipsia, perché in estate la Red Bull aveva presentato un'offerta particolarmente allettante sia al giocatore e sia allo stesso Porto, ma con stessa ho preferito la Juventus. E anche questo è un segnale di quanto la società bianconera stia riguadagnando a livello di considerazione internazionale, ed è un aspetto particolarmente significativo, perché noi non possiamo dimenticare quale sia, quanto tormentato e tormentoso sia stato l'ultimo biennio della Juventus per diverse ragioni che ben conosciamo, e il fatto che un giocatore così promettente, così talentuoso, uno dei pochi, rari oserei definirlo, del nostro campionato, capace di saltare l'uomo con i suoi dribbling e con la sua velocità, abbia scelto di giocare in Serie A nella Juventus, depone ulteriormente a favore della politica della società bianconera, che evidentemente sta raccogliendo i frutti della strategia che ha perseguito durante l'ultima sessione estiva sul mercato.
Sì, sì, è vero, una strategia che poi ti porta anche delle coincidenze fortunate, perché sia lo scorso anno che quest'anno McKennie avrebbe dovuto essere in altri lidi. È rimasto la Juve e gli fornisce prestazioni da quando è rientrato in squadra, a cominciare da ieri, prestazioni di assoluto livello. McKennie è stato un collante straordinario, ha fatto dei recuperi in piena velocità che sono stati da mettere in cornice, per cui questo è uno dei motivi, degli interrogativi ai quali la Juventus aggiuntoli non riesce a fornire una risposta esauriente, perché questo giocatore arriva sempre con le valigie dello spogliatoio, poi lascia le valigie, prende la borsa, si cambia e gioca in maniera eccellente. Sarà uno dei tanti misteri del calcio.
Al momento se ne fa una ragione la Juventus, se ne fa una ragione Thiago Motta. Chiudo il cerchio sui bianconeri, poi andiamo anche su Atalanta e Bologna, però c'è un giocatore sugli scudi per la partita di ieri, Dusan Vlahovic, una doppietta, e che doppietta, due gol meravigliosi, ma sottolineavamo anche le parole del post partita, in cui in pratica ha chiesto scusa dell'esultanza della sfida contro il Genoa. Questa volta ha risposto esclusivamente sul terreno
dopo,
di gioco,
aggiungo soltanto, dopo un primo tempo che l'aveva visto un po' in crisi, non riusciva a giocare con la squadra, era molto impreciso, ha ricordato un po' il vecchio Vlahovic, quello pre-Genova per intenderci, sì. Invece nel secondo tempo, poi il secondo gol, quello che ha permesso il pareggio, se l'è proprio inventato, ed è forse lì la fotografia secondo me del momento di Vlahovic, solo questo.
Direttore, su Vlahovic.
Ma io credo che bisogna ricordare sempre, soprattutto ai critici improbidi e superficiali, che quando un grande attaccante, e Vlahovic rientra nel novero dei grandi attaccanti, dei più grandi attaccanti attualmente in circolazione, accusa una pausa di rendimento, cioè non segna, questo non significa che sia piombato in una crisi irreversibile, perché poi i numeri schiacciano le parole. Con la doppietta di ieri, fra campionato, ha segnato 4 gol in campionato in 6 partite e 2 gol in Champions League in 2 partite, quindi 6 reti nell'arco di 8 presenze stagionali. Siamo arrivati a 47 gol in 109 presenze da quando Vlahovic indossa la maglia della Juve. Ma di che cosa stiamo parlando? E allora questo bisogna ricordarlo a chi, nel momento in cui Vlahovic per una partita, due partite o tre partite o quante siano, non segna, lo rimette in discussione. Ma stiamo parlando di un attaccante di 24 anni, che è sicuramente uno dei più forti in circolazione e soprattutto segna gol di fattura così pregevole come quelli di ieri sera, l'uno più bello dell'altro, che ne confermano il valore assoluto. Dopodiché è evidente che il fine, lo scopo di Motta sia quello di esaltare al massimo le caratteristiche tecniche dell'attaccante serbo, mettendolo nelle migliori condizioni per esprimersi come lui sa, ma in effetti si è visto ieri. Quindi francamente è una Juventus questa che è consapevole di quanto bene abbia fatto a non vendere Vlahovic in estate, come da più parte si chiedeva.
Sì, infatti sono arrivati dei gol stupendi. Qui erano dei messaggi con Sesau, è in prestito della Juve, scriveva Davide D'Arezzo. In pratica sì, o meglio, a livello di formula sì, in pratica quasi no, perché c'è un gentleman agreement. C'era questo prestito oneroso, 7 milioni più eventuali 3 di bonus. Lui ha una clausola da 30 milioni. C'è un gentleman agreement. In pratica la Juventus poi dovrebbe comunque pagare il resto della clausola in questo senso. Però Mario, vengo anche da te su quello che hai visto da parte di Dusan Vlahovic.
Ma di Vlahovic ho ascoltato quello che ha detto il collega ed è completamente esauriente su Vlahovic e sul comportamento che di solito l'opinione pubblica ha in questi casi, come l'ha avuto quando Lautaro non segnava all'inizio del campionato. Io volevo toccare un attimo l'argomento del rinnovo, cioè tra 2 anni scade il contratto, 2 anni e mezzo scade il contratto di Vlahovic. E già adesso se ne parla perché lui avrebbe rifiutato 8 milioni anziché i 12 che piglia adesso. A me sembra un'abitudine un pochino perversa questa, ma non soltanto della Juventus o di Vlahovic, in generale nel mondo del calcio, ossia un giocatore mancano 2 anni per finire il contratto e già
anche meno. Si va in...
Com'è?
Anche meno addirittura.
Beh sì, e già si va in crisi perché non si riesce a trovare un accordo. Mi sembra un tantino esagerato, soprattutto per un giocatore che in questo momento sta vivendo un periodo particolarmente positivo per lui e per la squadra, dopo alcune problematiche che ha ricordato Xavier Iacobelli. Io credo che lui possa proseguire in questo cammino positivo, anche perché finalmente ha una squadra che lo comincia ad assistere, perché lui è un centravanti vero, non è un centravanti raffazzato in qualche maniera, è un centravanti vero, ma ha bisogno di una squadra che lo assista. E in questo momento la Juventus ha giocatori e ha un gioco che pian pianino comincia ad assistere Vlahovic, che poi sa rispondere nella maniera in cui sta rispondendo.
Sì, risponde a son di gol esclusivamente sul campo. Vado poi rapidamente anche sulle altre partite di ieri, su quelle che sono state le risposte di Atalanta e Bologna. Diciamo prima, Francesco, l'Atalanta è vero non è più lo Shakhtar Donetsk di qualche anno fa, però una vittoria per 0-3, ancora un Lookman sugli scudi, gol, assist, serviva per alimentare un po' di entusiasmo dopo qualche uscita in campionato non eccellente.
Sì, te la devi un po' costruire, ha ricordato un po' la vittoria della settimana scorsa della Lazio, sempre con gli ucraini della Dinamo Kiev, sempre in campo neutro, le difficoltà le conosciamo, però poi devi essere bravo a indirizzarla sui binari giusti, e l'Atalanta lo ha fatto nel miglior modo possibile. Poi io insieme al direttore volevo anche toccare il tema Samardžić, che mi sembra essere finalmente cresciuto in maniera esponenziale, e se magari questo possa essere, no, il suo ruolo, quello finalmente da vice Cup Mainers. Però è stata anche la vittoria insomma del riscatto della difesa, insomma, considerando anche quelle che sono le problematiche, segna anche Jim City, segna Bellanova. Queste partite servono anche per, no, rivitalizzare e dare una scossa, secondo me, a quei giocatori un pochino più indietro, e chi come Bellanova, chi Samardžić, cerca il loro posto giusto in questa squadra, magari lo ha trovato in una notte di Champions che è positiva, così come era stata positiva quella con l'Arsenal. Direttore.
Ma io penso che lo si era già in parte intuito nel secondo tempo di Bologna, che l'Atalanta stesse tornando Atalanta, soprattutto perché noi non possiamo dimenticare come questa squadra sia stata profondamente rinnovata e abbia dovuto fare i conti, così come altre formazioni, e purtroppo il caso di Bremer non fa che confermare come tanto più si moltiplichino le partite quanto più lapalissianamente si incrementi il rischio di infortuni. L'Atalanta si è presentata a Gelsenkirchen senza Scalvini, Scamacca, Toloi, Ien, Brescianini, Ruggeri. All'intervallo Jim City è rimasto negli spogliatoi per un colpo all'anca, e poi nel finale Costonu, che sta inserendosi sempre meglio negli schemi difensivi di Gasperini, ha accusato un acciacco muscolare ed è toccato a Godfrey. Ma ciò nonostante, e per fortuna dell'allenatore, Luca Percassi e Tony D'Amico gli hanno messo a disposizione una rosa con 2 titolari per ogni ruolo, per una squadra che è impegnata in campionato, in Champions League, in Coppa Italia, e in gennaio andrà in Arabia per la Supercoppa di Lega. Quindi è evidente che quando tu vinci in trasferta per 3-0 in Champions League,
ritrovi quelle certezze, quelle consapevolezze che hanno fatto dell'Atalanta la squadra a rivelazione di questi anni europei, culminati il 22 maggio scorso a Dublino con la conquista storica dell'Europa League, un trofeo che al calcio italiano mancava da 25 anni. Si chiamava Coppa UEFA e venne conquistato nel 99 dal Parma di Alberto Malesani. Quindi è evidente che le difficoltà o comunque l'andamento a singhiozzo accusato sinora in campionato nelle prime sei giornate, il dato più evidente è stata la fragilità delle Croguardie, 12 gol subiti nell'arco di sei partite, una media di 2 gol incassati a partita, siano stati in campo europeo assolutamente cancellati da una squadra che in maniera evidente trova forti motivazioni quando sale la ribalta della Champions League. L'abbiamo visto anche in occasione del brillante pareggio interno con l'Arsenal, che aveva visto l'Atalanta addirittura sfiorare la vittoria, se non ci fosse stato probabilmente, poi non possiamo saperlo, questa va a finire, ma quel rigore sbagliato da Retegui evidentemente aveva inciso sul risultato finale. È evidente altrettanto che adesso l'Atalanta debba riprendere la corsa in campionato, ma le indicazioni scaturite da Gelsenkirchen sono state particolarmente positive e d'altra parte hanno trovato conferma nelle parole del post partita di Gianpiero Gasperini.
Sì, un'Atalanta sempre più europea, prossimo impegno contro il Genoa in casa. Mario, anche da te, per chiudere il cerchio sull'Atalanta.
Ma guarda, è stato talmente completo, dialetticamente ineccepibile ed esauriente Samuele Iacobelli che qualsiasi aggiunta non farebbe altro che ripetere quanto brillantemente ha detto e ricordato, comprese quelle statistiche di minutaggi, di reti dell'Atalanta che molto spesso in troppi si dimenticano di far valere nei giudizi delle varie squadre. Certamente quest'anno con il rinnovamento pesante che ha avuto la squadra, Gasperini sta facendo pian piano un altro, chiamiamolo miracolo calcistico, è il caso però di usare la parola, perché con 4-5 titolari nuovi e poi che titolari, riesce di nuovo comunque a presentare l'Atalanta, quella con la maiuscola che siamo abituati a vedere in questi ultimi anni. Io sinceramente quando ho visto le cessioni e gli arrivi, sinceramente non pensavo che lui riuscisse in così breve tempo a rimettere in sesto una squadra che ripercorresse il cammino dell'Atalanta di questi ultimi tempi. Un applauso a Gasperini, convinto. Molti lo criticano perché c'ha un caratteraccio, ma allora guai se non avesse il caratteraccio, evidentemente.
Finché incide così, anche i tifosi dell'Atalanta poi se ne fanno una ragione. Pure di questo motivo chiudo con il Bologna, perché ieri c'è stata questa sconfitta 2-0 a Liverpool contro una squadra forte, completa, che gioca bene. Bologna perde a testa alta. Qualcuno dice finalmente si è visto un buon Bologna, anche se mi sento di dire che il Bologna, quando sono mancati i risultati, non aveva sempre fallito la prestazione.
No, non è quello, anche perché poi la prestazione ieri c'è stata in un campo così romantico che ti fa comunque tremare le gambe. Invece va sotto grazie al gol di McAllister, il Bologna poi crea, produce palle gol, impegna Alisson e poi sai lo spessore europeo di certi avversari ti permette di avere un Salah che al 75esimo mette il sigillo con quel grandissimo gol. Però resta, Mario, non sei d'accordo?
No, stavo aggiungendo
vai,
non,
vai.
Non puoi fare campionato e Champions con il solo Castro davanti.
Cioè, quello è il nodo, quello è il nodo.
Un neo che si porta dietro il Bologna, quando io sentii vagamente che poteva esserci un ritorno di Arnautovic per me andava anche bene, nonostante certo, le critiche su Arnautovic. Però il solo Castro si è visto anche ieri davanti, fa fatica. Infatti quante occasioni ha avuto il Bologna, ne ha avute parecchie contro il Liverpool all'Anfield, per cui ancora una prova ancora in più del gioco che ha saputo esprimere e che mi auguro continua a esprimere, perché il gioco quello rimane.
Sì, quello rimane, è chiaro, con il tema dei centravanti. Castro
sta adesso bene, serve, non è un però Lucio, scusa, prima di dare la parola al direttore, serve anche un po' un filotto in campionato per, sì, per acquisire secondo me quella credibilità che in questo momento il Bologna nel post Diego Motta, all'inizio era italiano, ancora non è riuscita a conquistare ai nostri occhi, diciamo, e agli occhi, no, dell'opinione pubblica di questa Serie A, perché giustamente abbiamo ancora negli occhi quel tipo di Bologna, non ci aspettavamo quello stesso tipo di Bologna, ma sicuramente in campionato qualcosina in più, mostrata sì con l'Atalanta, però adesso forse ha bisogno di inanellare due o tre risultati utili, magari delle vittorie, per dare una svolta decisa al suo campionato.
Eh sì, perché non perde da Bologna, ma ci sono stati tanti pareggi, che era però una caratteristica anche del Bologna di Diego Motta. Direttore, anche da lei per chiudere il cerchio delle partite di ieri di Champions League, quindi un appunto sulla Bologna.
Ma intanto facciamo gli auguri al Bologna, perché oggi compie 115 anni.
È vero, compleanno.
Credo che non potesse comunque celebrare in modo migliore la ricorrenza, onorando l'impegno ad Anfield contro una delle formazioni più agguerrite e più forti dell'otto partecipante alle nuove Champions League e nonché dello stesso campionato, massimo campionato inglese. È una squadra che, nonostante partisse nettamente sfavorita dal pronostico, ha onorato l'impegno, ha colpito due legni, soprattutto nel secondo tempo ha dimostrato personalità e superata l'iniziale comprensibile emozione per ritornare a giocare in Champions League 60 anni dopo l'ultimo scudetto e l'ultima sua apparizione in quella che allora si chiamava Coppa dei Campioni, ha, giustamente lo rimarcava Mario Mattioli, evidenziato come sia necessario affiancare a Castro un altro attaccante. Presumo che questo sarà uno degli obiettivi del prossimo mercato invernale, perché dal punto di vista della qualità del gioco italiano conferma tutto quanto di brillante aveva messo in mostra con la sua Fiorentina per due finali consecutive, arrivata all'atto decisivo della Conference League, nonché la finale di Coppa Italia. Quindi è evidente che si tratti di un cantiere, quello emiliano, ancora aperto. Questa partita era attesa con particolare inquietudine da un lato, perché si temeva che il Bologna potesse non reggere l'urto del Liverpool in casa sua, e dall'altro invece con grande entusiasmo, come testimonia l'orgoglio dei 3.000 tifosi rossoblu presenti ad Anfield, che hanno evidentemente vissuto un'esperienza indimenticabile. Credo che un elogio particolare debba essere tessuto nei confronti del signor Gioi Saputo, che in dicembre festeggerà i 10 anni di gestione del Bologna. Rammento ciò che disse quando si insediò 10 anni fa alla testa del club felsineo: affermò, riporterò il Bologna ai vertici del calcio italiano, l'anno scorso è arrivato quinto, e lo riporterò anche in Europa ed è in Champions League. Quindi credo che questo compleanno del Bologna, ad onta ovviamente del risultato negativo di Liverpool, sia un compleanno che debba essere celebrato veramente nel modo migliore.
E non dimentichiamo che nel Bologna manca dall'inizio del campionato un certo Ferguson, che certo, a mio avviso è uno dei fulcri del...
Non un'assenza qualunque.
Com'è?
Non un'assenza qualunque.
No, che poi è anche un calciatore che fa gruppo, che coinventa un pochino anche i compagni, perché è una personalità straordinaria. Sembra che rientri tra fine ottobre e primi di novembre, per cui ancora un mesetto e mezzo per il Bologna.
Aspettare e vedere quel che potrà accadere anche quindi con le vicende di Vincenzo Italiano. A questo punto siamo arrivati però alla fine di questo piacevole blocco. Io ringrazio il direttore Xavier Iacobelli. Grazie direttore, arrivederci.
Grazie a voi, ciao, un direttore. Caro saluto a voi, a Mario Mattioli e agli ascoltatori. Buon pomeriggio.
Grazie a Xavier Iacobelli, grazie anche a Mario Mattioli. Mario, ciao, è stato Mario, un piacere, buona serata.
Il piacere è mio, perché vedete, ascoltare Xavier Iacobelli è un piacere. Tant'è vero che quando lui parlava io mi ero un po' incantato, non sapevo neanche io cosa dire. È veramente un collega straordinario, un maestro.
Condividiamo.
Assolutamente, sviluppo dialettico sempre ineccepibile. Mario, sì, grazie ancora, buona serata.
Ciao Mario. Lucio, salutiamo i nostri amici e ascoltatori in questo blocco, leggendoti però le parole di Bremer che sono arrivate via social. Difficile trovare le parole in questo momento così difficile, purtroppo il risultato degli esami è stato il peggiore, ma è una sfida che voglio affrontare con la stessa motivazione di sempre, un'opportunità per crescere, migliorare e tornare più forte. Ora mi aspetto un lungo recupero, 0, ma non mancherà il mio sostegno alla squadra. Forza Juventus, così Bremer dopo insomma la rottura del crociato e insomma questi 7-8 mesi che lo aspettano di calvario per cercare di tornare il prima possibile in sella alla Juventus.
Stagione finita. Questa è una reazione, insomma, forse ce l'aveva contro il fantacalcio il buon Andrea Magliocca. Ce ne andiamo però in pausa, rientriamo tra poco anche con i discorsi legati invece alle partite di oggi e non solo.